Prossima relazione, la dottoressa Maria Tea Teodoro, Autopsy Findings in the Saponified Human's Remains, to Identify a Brutally Killed Woman.
Intanto buongiorno a tutti e prometto di essere molto breve, anche perché considerata l'ora e l'argomento, rischio di rievocare un po' di sensazioni olfattive poco fastidiose, un po' considerato che ci stiamo avvicinando alla pausa pranzo, quindi sarò molto rapida. Il caso che, se ci riusciamo, vorrei presentarvi... Ok, riguarda un caso di nostra osservazione in realtà di un po' di tempo fa, che infatti non era pensato per essere proposto in questa sede, anche perché per arrivare a una definizione abbiamo dato fondo a tutte le risorse a nostra disposizione, perché le indagini sono state condotte sia all'interno dell'Istituto di Medicina Legale di Catania, a cui appartengo, che anche mediante l'ausilio dei laboratori esterni, in particolare il laboratorio di genetica forense, perché non in nostro possesso, per l'identificazione poi della vittima del cadavere ritrovato. Le indagini partono da ritrovamento di una giovane donna, di un cadavere di una giovane donna in un terreno di proprietà privata alla periferia di un comune siciliano, dopo segnalazione da parte di vicini, quindi non in un ambito di un'indagine mirata. I resti erano stati interrati all'interno di sacchi di plastica utilizzati per comuni rifiuti urbani. Si trattava di diversi sacchi di plastica chiusi con del grossolano adesivo per imballaggio. Il caso presenta, diciamo, degli aspetti di particolare interesse perché fortunatamente grazie al tipico processo poi che è stato riscontrato di saponificazione, che ha consentito una conservazione effettivamente perfetta, in buono stato del cadavere, siamo stati in grado di accertare causa, epoca e mezzi che hanno condotto poi al decesso della giovane vittima e visto che è passato anche un poco di tempo vi posso garantire che è stato anche individuato, insomma, l'autore del reato e fortunatamente assicurato alla giustizia. Le indagini poi sono state completate ovviamente con l'identificazione mediante divisazione del DNA e comparazione del profilo genetico della vittima con quello dei genitori presunti. I cadaveri, quindi i resti, erano interrati all'interno dei sacchi di plastica, come potete vedere dalle immagini, che sono stati tutti esposti in aria ambiente e ricomposti, in quanto il cadavere si presentava sezionato in 9 diverse parti. La testa, grossolanamente, gli arti superiori erano in 2 diverse sezioni, il tronco era separato nella parte superiore, toracica superiore, e addome e pelvi inferiormente, le cosce separate, sezionate a parte, e anche le gambe sezionate. È stato possibile, diciamo, ricostruire interamente il corpo perché nessun segmento è andato disperso e si è trovato totalmente conservato. Rapidamente, insomma, ovviamente la prima evidenza era quella del processo globale di saponificazione che ha interessato tutto il corpo e che ha permesso, appunto, come abbiamo detto, di mantenere inalterati diversi tratti. Fra questi, il primo importante tratto identificativo, al di là dei dati che comunque generici, identificazione generica, sono stati raccolti, quali l'altezza stimata, la tipologia dei caratteri dei capelli, eccetera, per quanto si può vedere, e soprattutto la localizzazione nell'avambraccio destro di un tatuaggio identificativo ben visibile. Questo già primo indizio ha focalizzato l'attenzione su una giovane donna che era scomparsa qualche mese prima e le cui indagini erano state fortemente depistate dal marito, perché aveva sostenuto fin dall'inizio, anche attraverso delle trasmissioni a livello nazionale, un allontanamento volontario del soggetto. Le risultanze dell'esame autoptico sono state poi fondamentali perché hanno costretto, diciamo, il marito a una confessione completa ed in particolare cosa è stato accertato? Una importante lesività a livello del cranio di tipo traumatico con evidenza dell'azione ripetuta di un corpo contundente che poi dopo confessione, insomma, è stato accertato essere un martello vero e proprio, con formazione quindi di lesività tipica esterna, innanzitutto con quell'area che vedete con una soluzione ovalare sui piani sottostanti, poi in realtà c'era un vero e proprio sfondamento del tavolato osseo, come potete vedere, che è stato individuato come causa del decesso, con disarticolazione proprio anche delle ossa craniali. L'altra lesività riscontrata è stato un colpo accidentale, perché, verosimilmente, come poi accertato, in spalla destra, sempre utilizzato con lo stesso strumento, questa quindi individuata come causa del decesso. Come completezza, insomma, si è proceduto poi ad un'analisi integrale dei dati. Non è stato possibile evidenziare, dato lo stato di alterazione del cadavere, se ci fossero dei segni di violenza sessuale, perché ovviamente impossibilità di farlo. Lo stato poi di degradazione e saponificazione complessiva ha permesso di individuare anche l'epoca del decesso compatibilmente con l'epoca della scomparsa. A livello delle superfici di sezione, in particolare, potete notare gli arti mostravano proprio le estremità sezionate a livello delle grosse articolazioni, quindi la coxofemorale e in particolare tranciati a livello del ginocchio, le arti inferiori tranciate a livello del ginocchio, con superfici di taglio nette e lineari, con un mezzo che abbiamo ipotizzato fosse una sega, diciamo, circolante di tipo di rotante, insomma, ad alta velocità, e poi è stato confermato dalla testimonianza del marito, che ha confermato in toto tutti gli scontri. Per quanto riguarda la diagnosi anatomopatologica, ovviamente è stata fortemente diciamo caratterizzata i reperti sono stati caratterizzati dal processo trasformativo coinvolto che è stato riscontrato, e in sintesi quindi è stato possibile, con le risorse a nostra disposizione e l'analisi seriata di tutti i dati che abbiamo avuto a disposizione, concludere per la causa del decesso con un'azione, diciamo, compatibile con un'azione di un colpo ripetuto di un colpo contundente con conseguente sfacelo encefalico, con un'epoca del decesso che è collocabile a circa 6 mesi prima del ritrovamento, che è stata riscontrata, diciamo, anche compatibilmente ai dati di letteratura in questione, perché si è visto come poi i processi di saponificazione possono richiedere anche tempi diversamente variabili, e il nostro rientrava per le caratteristiche particolari, per il fatto che i vari segmenti erano stati chiusi e sigillati all'interno di sostanze separate, all'interno di sacchi separati, e quindi è stato possibile mantenere un ambiente perfetto per la saponificazione. Sì, sempre questo. Sì. No, vabbè, intanto. E l'identificazione poi è stata possibile, quindi inizialmente attraverso la presenza del tatuaggio e poi con le successive indagini di DNA compiute, e con questo concludo così.